lezione numero 14, prima parte, riferita alla giornata di lunedì 20 aprile. Allora, prima due rapide comunicazioni di servizio. Per motivi di copyright mi è stato segnalato che sarebbe opportuno togliere da Moodle i testi, le fotocopie dei testi di Gadamer che attraverso i buoni uffici del nostro Gabriele io ho potuto inserire. Sarebbe bene appunto per motivi legali e quindi immaginando che voi li abbiate a suo tempo scaricati e che soprattutto e sapendo soprattutto che la nostra copisteria ha riaperto, io dovrò fare questa cosa al più tardi domani o dopodomani. Questo è il primo avviso. Poi ce n'è un secondo che invece riguarda già più questioni di contenuto. Allora, volevo anticiparvi che io conto di lavorare ancora su Gadamer, su questi testi gadameriani che avrete visto sono abbastanza impegnativi ancora per questa settimana e per almeno una lezione e mezza, diciamo, della settimana prossima, in modo da accumulare un monte ore dedicate a Gadamer intorno alle 28-29 ore. Le restanti 16-17, insomma, per come poi ci aggiusteremo, le invece dedicheremo a Figal, ai due testi di Figal. Dovremo gestire bene queste ore per riuscire a toccare in maniera, insomma, sufficientemente approfondita, diciamo, entrambi questi testi, ma ecco, questo è un po' il piano. Allora, veniamo a noi. Faccio fatica, lo confesso, a prendere le distanze, o meglio, a distanziarmi, ad abbandonare questo saggio così singolare, La verità della parola, perché è un crogiolo, una specie di crocevia di tante questioni che poi si sono dipanate negli anni successivi, ma è anche una specie di nodo, una specie di nodo che si è allentato e ha prodotto dei testi, diciamo, negli anni successivi dall'andamento meno tormentato, no? E però questo, come sempre, è un motivo di grande interesse, no? Perché è un concentrato di temi coi quali si vede chiaramente che Gadamer sta facendo i conti, che sta cercando di dominare teoricamente e che però ancora, come dire, gli sfuggono di mano per vari aspetti. Oggi noi cominceremo a parlare di questo testo intitolato per l'appunto Testo e Interpretazione, che è un testo degli anni 80, che è un altro, diciamo, passaggio cruciale di tutta la riflessione di Gadamer post Verità e Metodo. Ma questo testo, benché abbia, diciamo, un impianto e anche un respiro molto diverso rispetto a Verità della Parola, è un testo che sistema alcune cose, alcuni aspetti del discorso che Gadamer ha cercato di costruire relativamente alla poesia e alla letteratura, li sistema in una maniera, diciamo, più distesa e in cui si comprende che Gadamer è riuscito in qualche misura a governare una materia che invece ancora in Verità della Parola era troppo calda, era ancora in qualche misura uno stato magmatico, che conferisce a questo testo un eccezionale, come dire, capacità di attrazione, proprio perché questa materia in qualche modo ribolle, no? Ma allo stesso tempo ci obbliga a trovare o a indicare perlomeno le possibili vie di fuga, le vie lungo le quali Gadamer stesso sembra aver lavorato per ordinare, diciamo, elaborare questo magma in una forma meno zampillante, forse, ma più ordinata. Allora, il senso della mia lettura, del modo in cui vi proporrò, insomma, di traguardare il saggio degli anni 80, testo di interpretazione, al saggio degli anni 70, ma in realtà rimasto allo stato nascente per quasi un ventennio, cioè verità della parola, il modo in cui io cercherò di mettere in relazione questi testi punta su alcuni nervi, secondo me abbastanza scoperti, e che però sono sempre gli stessi nodi su cui abbiamo cominciato a riflettere già da questo breve ma densissimo testo Estetica ed ermeneutica del 64, in cui ricorderete si parlava di come l'arte abbia una capacità di dire, abbia un suo modo di dire ciò che ha da dire, che è diverso da tutti gli altri discorsi possibili. Ed è un discorso in cui la componente, diciamo, della qualità estetica, la dimensione estetica in senso proprio, è naturalmente rilevante, ma è rilevante ai fini di questo modo di dire, di questa capacità di dire, e dunque la componente estetica in qualche modo si scioglie, si risolve nella dimensione più tipicamente ermeneutica, cioè su ciò che il testo ha da dirci e che noi in qualche misura siamo tenuti a comprendere. Allora, quello era un punto di partenza, emergeva già questo termine fatale, per così dire, Aussage, e questo termine ritorna molto chiaramente in maniera quasi anche esorbitante, nel saggio Verità della parola. Esorbitante perché in questo caso, diciamo, Gadamer non trova di meglio che riferirlo non solo all'arte, ma in qualche misura, seppure in forma minore, anche alla religione, ai testi della religione, in particolare della religione ebraico-cristiana, e ai testi giuridici. Dunque, una versione allargata di Aussage che comprende al suo interno quella ristretta tipica della letteratura. Dicevamo però che in questa verità della parola, su cui mi vorrei ancora soffermare brevemente per fare un salto, diciamo, lineare, in qualche misura coerente al testo degli anni 80, testo e interpretazione, per non saltare letteralmente di palo in frasca, come qualcuno volendo potrebbe anche legittimamente fare, ma insomma cerchiamo di fare dei salti che tengono viceversa una linea. Allora, in questo testo, Verità della parola, Gadamer, insomma, ha già formulato, è già entrato in possesso, per meglio dire, delle intuizioni fondamentali che lo guideranno anche negli anni successivi riguardo alla natura della parola poetica. E ha capito in particolare che per cogliere al meglio, diciamo, la valenza della letteratura deve puntare sulla parola come suo centro pulsante, deve puntare sulla parola, su quello che la parola letteraria può dire e non su altri aspetti di natura più retorica o di ordine, diciamo, convenzionale in senso ampio. Per comprendere la letteratura, bisogna rifarsi dunque alla capacità di dire propria della parola. Questa capacità naturalmente si traduce in una forza che si attua, come ricorderemo, quando diciamo, la parola tira fuori se stessa, è come se ritrovasse la sua forza all'interno di sé, al di là dell'uso puramente referenziale che di essa noi facciamo abitualmente. Questa parola viene dunque liberata. E però, liberando anche soltanto una parola all'interno di un testo, di un componimento, in realtà è tutta la lingua che viene liberata. Perché? Perché questa parola poi comincia a rimbalzare, a illuminare come in un gioco di specchi tutte le altre parole. In questo modo si arriva a dire che questo movimento che la parola poetica accende al proprio interno costituisce anche il luogo di una manifestazione, la manifestazione di ciò che la parola intende, della cosa che in qualche modo a cui la parola si riferisce e continua a riferirsi, perché naturalmente il discorso poetico, il discorso letterario non può rinunciare, diciamo, alla dimensione semantica. Le parole continuano a significare ciò che significavano anche prima, ciò che significavano anche al di fuori. Diciamo del loro uso letterario, ma il punto è che in questa significazione che permane si introducono elementi nuovi che la modificano, l'arricchiscono e soprattutto consentono di superare la dimensione puramente denotativa del senso, in cui cioè semplicemente le parole rimandano alle cose, rinviano alle cose che significano. La dimensione dunque della referenza o del rimando segnico non viene certamente annullata, ma entra in un gioco diverso, dove, diciamo, la parola si fa valere, abbiamo visto, soprattutto anche come sonorità, come risonanza. Ricorderete che in verità della parola, insomma, Gadamer mette a fuoco molto bene questa unità del movimento del senso, del significato e del movimento del suono, che per lui è quasi sempre klang. Termine klang, che ha a che fare più che altro con la risonanza, con un risuonare interno. Bene, dunque, essendo dunque la parola il luogo di una manifestazione della cosa, e non più semplicemente il luogo di un rinvio alla cosa, ma avendo trovato la parola la capacità di manifestare in maniera più evidente, più palpabile, più intensa la cosa, è come se attraverso la parola che risuona in questo modo, la cosa stessa si svelasse, cioè mostrasse il suo vero essere, e dunque è come se assistessimo a una sorta di crescita ontologica, dove però naturalmente questa crescita non riguarda semplicemente la singola cosa nominata, ma diventa una, come forma di presenzialità dell'essere in quanto tale, dell'essere di tutte le parole, dell'essere di tutte le cose che le parole sono in grado di nominare, e dunque dell'essere in quanto dimensione che sta al di là della somma dei singoli essenti. Dunque, più che mai, nel caso della letteratura e della poesia in particolare, Gadamer riesce a evidenziare come per lui effettivamente l'essere che può essere compreso, questa formula ben nota, l'essere che può essere compreso è linguaggio, l'essere virgola che può essere compreso, virgola, è linguaggio. Le due virgole sono fondamentali. Allora, abbiamo detto dunque che in questo saggio certamente Gadamer viene a capo per tanti aspetti, no? Di problemi che aveva lasciato sullo sfondo al momento di scrivere Verità e Metodo, problemi che riguardano soprattutto il linguaggio e il linguaggio poetico in particolare. La parola della letteratura è dunque una parola vera, abbiamo detto, ma non semplicemente perché dica il vero, nel senso di formulare asserzioni, enunciati corrispondenti a uno stato di cose, ma perché è vera in se stessa, cioè diventa il luogo di una manifestazione, che la rende capace di essere essa stessa più vera di quanto lo sia abitualmente. La parola della poesia è più vera della sua versione, della stessa parola usata in un contesto non letterario. Questo rende le parole della poesia capaci di dire di più dicenti, dice continuamente Gadamer. Zagender, Zagend, Zagender, qualcosa che dice di più rispetto a quanto dice in un discorso non letterario. Vi segnalo subito, come una specie di lapsus, che in questo continuo ripetere che la parola poetica è dicente o più dicente, Gadamer, almeno in questo testo, non dice che è anche più sonante. Sonante o consonante. Eppure, per altri aspetti, Gadamer ha già individuato sia nel significato sia nel suono i due registri che nella parola poetica si uniscono in una ausage di cui rivendica per primo la unità e la complessità. C'è questo passo molto evidente a pagina 33 in alto. Leggo alla fine del primo brano, prima che attacchi, diciamo, il primo paragrafo vero e proprio della pagina. La scienza con i suoi metodi può tematizzare molti aspetti dell'opera d'arte, ma non l'unità e la complessità del suo enunciato, tra virgolette, che sappiamo essere ausage. Per questa complessità e per questa unità, per questa fusione dei due registri, semantico e sonoro barra fonico, la scienza non ha metodi di cui possa disporre, perché in questa dimensione si annuncia quella forma di verità extrametodica che era già così cara a Gadamer al momento di scrivere, per l'appunto, Verità e Metodo. Allora, dicevo che non c'è menzione di questa sonorità in maniera paritaria alla capacità di dire della parola. E dunque, diciamo, Gadamer non si sente nell'obbligo di descrivere, di qualificare il discorso dell'arte poetica, la parola poetica, come un discorso, diciamo, in cui questa sonorità riesca addirittura a sospendere, a negare la referenzialità del linguaggio. È come se Gadamer, diciamo, si muovesse in questa direzione, ben sapendo che il discorso della poesia o della letteratura non è più referenziale, ben sapendo che la sua dimensione semantica è fusa con quella sonora, che in qualche misura impedisce una pura e semplice referenzialità alle cose, ma non lo dice. Non lo dice per i motivi che adesso vedremo.